2 ore, 7 minuti e 35 secondi. Questo è il tempo che ha realizzato Neca Crippa, il protagonista della nostra puntata di Anime di Corsa. 2 ore 7:35 è non solo un tempone, ma è anche sufficiente in questo momento per poter partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi come terzo italiano qualificato. Sì, perché questo è il terzo miglior tempo proprio in questo momento. E pensate, il record nazionale l'ha fatto registrare suo fratello, Yeman Crippa. Insomma, una famiglia di atleti pazzeschi. Non è detta però l'ultima parola, perché ci sono ancora degli atleti che devono correre per provare a qualificarsi alle prossime Olimpiadi di Parigi, però in questo momento Neca ha dimostrato di essere uno dei migliori in Italia. In realtà non l'ha fatto solo in maratona, che tra l'altro ha corso solo 2 maratone in carriera, già con tempi stratosferici, ma l'ha fatto anche in alte distanze. Infatti Crippa ha un personale di 14 sui 5.000, 27.51 sui 10.000 in pista, ha corso in 28.45 nella 10 km su strada, ha 1 ora e 2 come personale in mezza maratona, e appunto questo 2 ore 7:35 che tra i migliori tempi mai realizzati in Italia. E tra le altre cose ha vinto anche un campionato del mondo nella corsa in montagna ed è anche arrivato secondo e terzo, e agli europei di cross ha fatto un argento e 2 bronzi. Insomma, un palmarès niente male. È proprio lui il nostro protagonista oggi e sono davvero onorato e felice di averlo qua. Io sono Simone Luciani e questo è Esco a Correre. Esco a Correre è una community per runners e ha l'obiettivo di aiutare le persone a trovare la propria migliore versione attraverso il potere trasformativo della corsa. E lo facciamo in tanti modi: abbiamo un canale YouTube, abbiamo appunto il podcast su Spotify, sui vari siti per podcast potete trovare un po' tutte le nostre puntate, abbiamo un magazine che si chiama escoaccorrere.com, abbiamo dei gruppi su Telegram, insomma è una community molto vivace. In più abbiamo l'Esco a Correre Academy, dove professionisti offrono i propri servizi proprio per aiutare le persone a trovare la propria migliore versione attraverso la corsa. Lo facciamo con coaching, tabelle personalizzate sia per la strada che per il trail e la pista, abbiamo nutrizione sportiva, abbiamo masterclass workshop, adesso per esempio abbiamo lanciato una masterclass nuova sulla maratona di New York, tutto quello che c'è da sapere per questa magica maratona, per arrivare là preparati. Abbiamo una masterclass sulla nutrizione sportiva proprio per la maratona e poi ci sono tante altre masterclass in uscita. Insomma, è un'academy davvero importante secondo me, ne sono molto fiero e tra l'altro finora abbiamo ricevuto solo recensioni a 5 stelle, quindi provate ad andare sul sito di escoaccorrere.academy e dare un occhio. Questa puntata è sponsorizzata da Top4Running, un sito dove è possibile trovare le migliori scarpe da running in commercio e l'abbigliamento tecnico per la corsa. E non solo, in realtà ci sono anche altre cose. Andate sul sito Top4Running e utilizzate il codice sconto ESCOACCORRERE per avere uno sconto ulteriore rispetto a quelli già presenti sul sito, e così date una mano anche a questo progetto. Ci serve e ci aiuta e io vi ringrazio di cuore. Detto questo, non mi voglio annoiare, questa puntata per me è molto speciale, inseguo Crippa davvero da tanto tempo, essendo un atleta di altissimo livello è veramente difficile avere un'intervista con lui, quindi godetevela fino alla fine. Andiamo con la sigla. Ciao Neca, che bello averti qua, come stai?
Tutto bene, grazie, grazie mille, tutto a posto.
Bellissimo che ci dedichi un po' del tuo tempo, so che ti sei appena allenato, quindi cercheremo di essere veloci e innanzitutto ti chiederei di introdurti e farti un po' conoscere, per chi non ti conosce ancora ovviamente, con la nostra community di Esco a Correre.
Sì, ciao, saluto tutti innanzitutto, io sono Neca Crippa. Neka Giannetta, a dire il vero, è il nome intero, però praticamente sono conosciuto come Neka. E sono un atleta del gruppo sportivo Esercito e sono un atleta prevalentemente, diciamo, sulle distanze lunghe. E ho 29 anni, quasi 30, però mi piace dire più 29, ancora per qualche mese. E niente, ecco, qui sono.
Sei un grandissimo atleta, uno degli atleti più forti della nazionale italiana. E come ti senti in questi giorni? Visto che siamo ormai vicini alle Olimpiadi, so che abbiamo una squadra italiana pazzesca quest'anno con tanti atleti forti e tanti già con le credenziali, diciamo, per poter andare alle Olimpiadi. Tu sei uno di questi, come sta andando? Cosa stai preparando?
Ma sì, quest'anno inevitabilmente il livello della maratona, appena si sente la parola Olimpiadi, tutti vogliono provare, tutti vogliono andarci, ed è penso che anche a livello cronometrico si sia visto questa cosa qua. E io per fortuna appunto sono rientrato uno di questi atleti che cioè, cerca di far parte per le Olimpiadi, al momento sono al terzo posto. Per le Olimpiadi, diciamo, in base ai tempi, però poi dopo magari c'è anche un altro atleta che deve ancora, due atleti che devono gareggiare, bisogna un po' aspettare, diciamo, prima di cantare vittoria, in caso fare una replica. Infatti io mi sto tenendo in forma, attivo, diciamo, per il momento ho il terzo tempo, però non è niente di certo. Poi, ovvio, essere uno dei migliori atleti italiani sulla maratona, quello ti motiva di più, no? A fare di più, ad allenarti molto bene, a fare i sacrifici che devi fare per restare in quelle posizioni là. Ma penso che, insomma, chi mastica un po' di atletica, questo lo sappia.
Sì, assolutamente. E parlavi appunto del terzo miglior tempo attuale. Dicevo che è una nazionale italiana che non ha mai avuto così tanti atleti a questo livello, tra tuo fratello, a Ayob Faniel, a Wani, e poi ci sei tu, insomma, Daniele Meucci, Chiappinelli anche, insomma, squadra pazzesca. Sarebbe bello vedervi tutti alle Olimpiadi. Visto che appunto siete là tutti intorno alle 2 ore e 7, ci sono appunto tre atleti, se non ricordo male, o addirittura quattro, no? Perché c'è anche Daniele Meucci, quattro atleti in 2 ore e 7. E come ve la giocate? Perché poi deciderà, da quello che so, in Italia decide il tecnico alla fine, no? Chi portare alle Olimpiadi. Oh.
Sì,
Ma
diciamo
quanto è
che
importante il tempo, diciamo, e la classifica?
il tempo secondo me è importante perché comunque tu dimostri che sei un atleta che può correre quei ritmi là. E poi in Italia sì, c'è questa cosa qua che, diciamo, a discrezione un po' alcune scelte tecniche, però ecco, diciamo che insomma i divari ci sono, ecco, non è che sono di un secondo o due che dici vabbè, un secondo o due non fa differenza. I divari ci sono, se non ci sono tante, diciamo, scelte politiche, per il resto dovrebbe essere abbastanza facile, rimanendo così i giochi, dico, no? Poi dopo per dire, a Wani deve ancora, settimana scorsa a una maratona in Giappone, però non è andata tanto bene perché è caduto e
Sì.
probabilmente ne rifarà un'altra. Ed è un altro atleta che può correre fo forte. Adesso io non voglio gufare a nessuno, ma è un altro atleta che può correre forte. C'è Chiappinelli che all'inizio anno un po' ha avuto qualche acciacco, ma appena si riprende è un altro atleta che può correre su quei ritmi là. E quindi diciamo che entrano tutti in gioco, no? Cioè, siamo tutti atleti. Poi il bello, secondo me, siamo quasi. Cioè, adesso qualcuno riderà, ma siamo tutti giovani, tra virgolette. Io sono il più vecchio Meucci che ha 38 anni, però il resto, gli altri 3, 4-5 atleti siamo tutti sui 30 anni, 31. E quindi la maggior parte siamo anche amici, ci conosciamo, no? E per quanto vogliamo andare, dire spero di fare meglio io di quella persona lì. C'è quella competizione sportiva, diciamo, no? Poi sì, ho visto alcune interviste di alcuni personaggi che non mi sono piaciuti perché, insomma, Ecco, questa cosa che ho appena detto non si è vista, però diciamo in linea di massima tutti questi qua, quelli un po' più giovani, siamo tutti amici, tifiamo l'uno per l'altro, ecco, diciamo, anche se potremmo togliere il posto a quello che ci ha tifato, no? Però è questa la cosa bella e secondo me è anche quello che ci stimola ad andare avanti. Cioè, se quando a Siviglia hanno corso i tre maratonetti, io mi sono sentito con i due maratonetti che hanno corso più forte, ma perché cioè, uno è mio fratello e l'altro è un mio grande amico. Quindi, cioè, grande, com'è andata, cosa hai provato? Cioè, e quello dopo anche a me mi è servito per stimolo, dire si può fare, si può correre più forte. Questo sicuramente è vantaggioso. Poi il livello, come dicevamo prima, il livello si è alzato tantissimo. Io penso che un livello così sulla maratona non si sia mai visto e penso che sia una cosa positiva per tutto il movimento.
Certo, quanto è bello avere un fratello che va così forte e potersi stimolare in famiglia e avere, penso, uno dei sogni più belli e più grandi, quello di poter fare un'Olimpiade insieme. Quanto vi motiva questo? Quanto vi spinge?
Ma tanto perché comunque al di là appunto che ho appena citato che siamo tutti amici, noi abbiamo anche una storia particolare che siamo due fratelli che corriamo e diciamo che fare parte di una nazionale come l'Italia e partire alle Olimpiadi per la stessa disciplina, diciamo no, non sono tanti al mondo poterlo fare se dovesse succedere e quindi questa cosa qua diciamo ci spinge tanto. E io penso che siamo uno stimolo l'uno dell'altro perché comunque per quanto sia mio fratello io voglio fare meglio di lui e lui vuole fare meglio di me. Poi lui sicuramente per il momento ha qualcosa in più perché i risultati si sono visti e diciamo le medaglie parlano da parte sua, no? Ecco, diciamo così. Però ecco, anche a me quello mi serve come stimolo perché dico, vabbè, mio fratello ha fatto così, vuol dire che posso provare a fare anch'io così, e quindi è uno stimolo reciproco, penso. Spero. No, beh, è
Certo.
così, dai.
Senti, hai voglia di raccontarci un po' com'è stata la vostra infanzia quando eravate tutti e due un po' più giovani? Come avete iniziato a correre? Tu come hai iniziato a correre?
Ma allora, io ho iniziato a correre praticamente, come tutti i ragazzi, prima facevo calcio e tra l'altro appunto giocavo anche con mio fratello, eravamo nella stessa squadra e poi mi sono diretto verso l'atletica perché il mio fratello più grande correva anche lui e diciamo è stato il primo a provare l'atletica, ha fatto anche due nazionali di corsa in montagna. E poi piano piano seguivamo il fratello più grande, una garetta e l'altra, e dopo l'allenatore, pace all'anima sua che ora non c'è più, Marco Borsari, ci fa dai, provate a essere un po' più anche gli allenamenti, magari venire 2 volte alla settimana, sai, quando eravamo cadetti, non è che eravamo più grandi. E così è andato fino ad allievi, così, e poi ad allievi io essendo 2 anni più grande anche di Iema. E lì mi fece un discorso, mi ricordo, mi dice, tu, cioè, se vuoi provare a correre bene nell'atletica, devi lasciare il calcio perché non riesci a fare tutti e due, perché comunque adesso sei arrivato in un'età dove devi decidere, o fai il calcio o prova nell'atletica. E io in quel momento là, per quanto mi piaceva il calcio, però l'atletica, diciamo, era quella che mi dava più soddisfazioni perché anche da ragazzino comunque riuscivo ad arrivare davanti, alcune gare le vincevo, soprattutto quelli del paese, così, e quindi quello mi ha spinto, diciamo, a mollare il calcio. Ho fatto fatica perché mi piaceva giocare a calcio, anzi, i primi mesi è stata dura perché vedere i miei amici che preparavano la borsa, mio fratello che preparava la borsa per andare a giocare a calcio, per andare a fare la partita, non era stato facile. Però ti dico, a oggi dico meno male che ho fatto quella scelta perché è stata, per quanto ero piccolo, è stata azzeccata, no? E quindi e da lì è stato un cammino. Poi io purtroppo dopo ho avuto un sacco di infortuni e ho avuto un 7-8 anni abbastanza brutti, travagliati da infortuni, no? Da che anche avevo smesso di correre nel 2000. 16, ho fatto un anno e mezzo, quasi due, senza correre perché ho detto boh, basta, è finita, perché veramente facevo ogni 3-4 mesi mi infortunavo. Ho detto basta, vado a lavorare, non è fatto per me l'atletica. E poi da lì invece sono ripartito grazie a un allenatore, il mio ex allenatore Roberto Furlanic di Trieste, che mi disse: dai, se tu hai voglia di riprovare, di metterti in gioco, possiamo provare a metterci la voglia e l'impegno anche della società, da parte mia come allenatore, e provarci. All'inizio mi sembrava un po' cioè, tosta la cosa, difficile, perché comunque devo, cioè, già lavoravo, avevo già trovato un bel lavoro comunque che mi piaceva, e un ambiente comunque che mi trovavo bene, e devo lasciare quel lavoro, trasferirmi a Trieste. Comunque avevo 22 anni, non è che ne avevo, anzi di me, sì, 21-22 anni, e era un po' tutto un po' paurose, che è un po' difficile da dire sì, buon vado. Però poi ho avuto il coraggio di fare anche questa volta una scelta decisiva e giusta, e lì ho detto boh, prendo e vado. Ho lasciato il lavoro, ho lasciato la famiglia, gli amici a Trento e mi sono trasferito a Trieste. E niente, poi da Trieste, diciamo, è riniziata la seconda vita da sportivo, la seconda, io la chiamo la mia seconda carriera, perché la prima si era interrotta appunto nel 2016.
Che bello e soprattutto che fortuna per noi che tu abbia ripreso per vederti fare quello che fai, che è spettacolare. E, senti, come influisce la tua eredità culturale etiope nella tua vita, in quello che fai nella corsa? Visto che comunque, diciamo, per tradizione anche l'Etiopia ha degli atleti mica male. E quanto è stato difficile scegliere per chi correre? E soprattutto come ti influisce questo in quello che sei?
Ma allora, no, in realtà per scegliere per chi correre per me non è, tra virgolette, non è stata una scelta, perché comunque io quando sono venuto qua ero un bambino, cioè, non sapevo neanche se facevo l'atletica o calcio, non sapevo niente, cioè, anzi, prima in Etiopia non sapevo neanche di fare sport, perché comunque sono arrivato a 10 anni o 9-10 anni. E sono stato adottato appunto, e quando fai l'adozione c'è lo stato d'abbandono proprio, e quindi non è, diciamo, la carta d'identità più del tuo paese di nascita, ma è quella italiana. E poi dopo da lì sono venuto qua in Italia con i miei fratelli, ho fatto tutta, diciamo, tutta la vita qua in Italia, quindi è stata, tra virgolette, non è che ho scelto di correre, io mi sono trovato, e poi dopo lì ho indossato la maglia azzurra e l'ho indossata come fosse mia, come ci fossi nato. Non mi sono posto il problema: io voglio correre con l'Etiopia o con l'Italia? Cioè, io dal momento che la prima volta, le prime nazionali che facevamo, io sognavo di indossare la maglia azzurra, di fare una competizione internazionale, di quando. Io mi ricordo ancora quando mi arrivò il primo borsone dell'Italia a casa, cioè era normale, non è che ho detto, però io sono originario etiope, no. Cioè, io per quanto amo l'Etiope, perché comunque è un paese, mio paese di origine, cioè, ho comunque piccoli legami, ce li ho ancora là, e non posso dire che non sono legato, però dal momento che comunque io sono arrivato qua, ho dei genitori italiani, ho la famiglia italiana, io mi sono sentito subito, subito italiano, ecco, diciamo, ecco, non mi sono posto la domanda quale posso scegliere, quale voglio scegliere, per quale maglietta voglio correre, no? In quel momento là, io quando ho avuto la maglietta della nazionale, era mia, cioè me l'ero meritata, e quindi in quel momento là me la sentivo mia, e da lì è partito tutto, diciamo.
Molto bello, la domanda te l'ho fatta un po' apposta perché in Italia ci sono sempre un po', cioè qualcuno per fortuna, grande minoranza, che guarda parecchio alle origini, no,
Ah,
degli
sì.
atleti ed è bellissimo quello che hai detto e spero che questo possa mettere a tacere tutte quelle persone che hanno sempre qualcosa da ridire quando si guarda l'atletica e le origini.
Ma quelli, ti dico, adesso tanti sono un po' anche un po' per invidia, o no? Perché magari sappiamo quanto è difficile l'atletica, sappiamo difficile in generale lo sport, se no, tu non fai sacrifici, se no, non fai, non ottieni niente. E tanti magari che hanno mollato o che magari non hanno ottenuto quello che volevano, o comunque i figli, il cugino, il nipote non ha ottenuto quello che voleva la famiglia, ma ce l'hanno rubato quello là non è italiano. È un po' una scusa, io la vedo, perché quanti ragazzi italiani ci sono forti? Cioè, io adesso comunque, cioè, tutte le nazionali che ho fatto, cioè, lottavo con i ragazzi italiani, non è che lottavo con tutti i ragazzi stranieri. Cioè, adesso c'è più qualche ragazzo di in più di stranieri, che comunque di origine straniera, che indossa la maglietta la maglia della nazionale. Però diciamo che la maggior parte sono diciamo italiani, ecco, quindi secondo me è un po' un'invidia, un po' una scusa quella di dire ma non sono italiani. Poi in realtà io noto spesso che quando vai bene c'è anche questa cosa qua, no? Quando vai in nazionale e vai bene ti dicono vabbè, ma quello non è mica italiano, quello è africano. Cioè, comunque, cioè, io posso essere etiope, tra virgolette, origine etiope, ma se io non lavoro, non sudo, non mi alleno, non è che i risultati arrivano così. Cioè, comunque il sacrificio ci deve essere, il lavoro ci deve essere, e quello secondo me tanti è un po' una copertura, ecco, diciamo.
Totalmente d'accordo, assolutamente. E chiuso questo capitolo, ti volevo chiedere qualcosa rispetto alla tua carriera pazzesca, che un po' ci ha raccontato appunto il periodo di stop eccetera, però comunque tu hai già vinto mondiale di corse montagna, hai portato a casa medaglie importanti, anche gli europei di cross, un argento, due bronzi, insomma una carriera finora davvero impeccabile, e soprattutto un po' su tutte le distanze ti sei comportato molto bene. Qual è stata la tua, la gara che ricordi meglio, che ti ha cambiato forse un po' la carriera, o comunque che ti ha formato, diciamo?
Ma la gara, diciamo, clou che ricordo bene, che diciamo è stata una svolta anche nella carriera, è stata diciamo, non è stata la gara migliore, però il risultato per, appunto, mi ha sbloccato la carriera, è stata quando ho vinto gli italiani di mezza maratona a Palermo nel 2019, perché comunque quello mi ha permesso di entrare nel gruppo sportivo, e dopo da lì sono partito diciamo a fare la mia carriera, ad arrivare oggi. E come dicevi prima te, ho vinto anche gare più importanti come i mondiali di corsa in montagna da juniores, ed è stato anche lì, c'è, cioè, una soddisfazione pazzesca, perché comunque vincere un mondiale non è mai banale, perché è sempre c'è tutto il mondo, e quindi non è niente scontato. Però diciamo quella che mi ha svoltato, quella che una gara che dico che l'ho anche sofferta come, diciamo, pre-gara, è stata quella gara là. Io mi ricordo le settimane prima di quella gara avevo una tensione che c'era altissima, perché comunque sapevo che era una gara cruciale, dovevo per forza vincere. Comunque c'erano atleti forti di livello nazionale che comunque anche loro ci tenevano a vincere o comunque a confermarsi, ed era in un percorso tra l'altro non facile, perché era un percorso molto collinare, però lì io ho detto o oggi o mai più, ed è andata bene da lì, diciamo. Non dico la strada in discesa, però le cose si sono aggiustate da lì in poi.
Certo. E tornando invece un po' alla diversità, appunto, come dicevo prima, hai fatto un po' di tutto, dal cross alla corsa in montagna, gare più brevi, più lunghe, fino ad oggi alla maratona. Qual è la distanza che preferisci in assoluto?
Ma allora sì, io ho fatto tutto praticamente, dalla corsa in montagna alla pista e la strada. E allora, la corsa in montagna mi piace, e l'ho fatta fino a che ero appunto nelle categorie giovanili, da senior, diciamo, da grande non mi sono mai approcciato. Però la mia preferita rimane, diciamo, la strada è il mio percorso migliore e che spero che, diciamo, anche in un futuro che vedo che mi potrebbe dare di più. E il cross mi piace anche, però, diciamo, la strada rimane la strada migliore anche per fare, diciamo, per fare una bella carriera, anche perché comunque come maratoneta sono abbastanza cioè, fresco, giovane, tra virgolette, perché comunque sono alla mia seconda maratona e quindi quello mi dà speranza che si può migliorare ancora tanto.
E infatti è incredibile, sia tu che tuo fratello avete fatto temponi al debutto, o comunque, appunto, tu dicevi, la seconda maratona, anche Yaman uguale, alla prima addirittura al debutto. Come ci si arriva così preparati per quella che dovrebbe essere la gara più difficile, sia a livello mentale che fisico, da fare bene, no? Di solito ci vuole tanta esperienza, provarci tante volte, invece voi in qualche maniera riuscite a debuttare già col botto.
Ma io diciamo che per me è stato un percorso un po' più diverso da mio fratello, perché comunque 2 anni fa, anzi l'anno scorso che ho esordito a Roma, che comunque come tanti sanno Roma non è il percorso più facile, diciamo, delle maratone che conosciamo, però il mio allenatore voleva appunto una maratona difficile. Perché comunque volevamo approcciare alla maratona senza grandi aspettative, nel senso che per arrivare in fondo sì sofferenti, ma finire bene in modo che comunque la mente rimane attiva e fresca per le prossime maratone. Infatti là ho corso 2:12, che uno potrebbe dire vabbè 2:12 non è niente di che. Però avevamo fatto una preparazione a modo per correre bene senza essere distrutti muscolarmente. Cioè io quando ho finito Roma, cioè un mese dopo ho fatto i campionati italiani in pista per dirti. E non, cioè, non, sono uscito abbastanza bene nonostante Roma comunque non sia facile. E secondo me quello mi ha aiutato tanto perché comunque anche quando sono andato a fare Valencia, non ho avuto paura di partire a 3 al chilometro, 3-1 al chilometro, perché è che praticamente uno da 2:12, diciamo, a 3, che è 3:8 al chilometro, 3:7 al chilometro, partire a 3-1, a 3, si potrebbe dire, ma do 5-6 secondi, è un po' tantino, però noi eravamo consapevoli che quel risultato fatto a Roma c'era tanto margine da lavorare ed era quello che cercavamo. A Valencia invece è stata più la preparazione fatta a modo e in più comunque c'era appunto c'è sta diciamo il minimo olimpico che era lì fisso là che ci guardava mentre correvamo e avevamo già un obiettivo, no? Di fare meno di quello. Io mi sono buttato subito nel terzo gruppo che correva 3-3-1 e poi ho fatto anche la gara con la seconda mezza più veloce, quindi anche lì abbiamo finito molto bene.
E infatti hai fatto appunto una grandissima gara. Prima dicevi che se dovesse servire sei pronto a gareggiare. Hai già in mente che tipo di gara vorresti fare?
Ma sì, diciamo sempre sulla maratona, sempre all'estero ovviamente, perché comunque in Italia in questo momento da qua diciamo a poche settimane non ci sono maratone diciamo di livello internazionale. E, se dovesse servire, speriamo di no, ma se dovesse servire io mi tengo pronto. E se no mi piacerebbe fare una mezza perché comunque quest'anno ci sono anche gli europei e mi piacerebbe testarmi prima di arrivare agli europei, diciamo, perché comunque avere già un'idea anche sulla mezza, correre diciamo, avere un tempo che ti dà certezza che poi agli europei ti puoi giocare comunque le prime posizioni. Ti fa partire con un punto in vantaggio. E vediamo adesso comunque fra qualche settimana si sa tutto perché comunque Gli atleti adesso mancano, come dicevo prima, due atleti, Chiappinelli e Awani, e visti loro, dopo farò, diciamo, i miei conti.
E poi i giochi sono fatti, come si può dire. E quanto, che tipo di margine vedi sul tuo percorso? Hai fatto una grandissima gara a Valencia, hai corso un tempone, il terzo miglior tempo italiano di sempre, mi sembra, o giù di lì. E che tipo di margine vedi? Che potenzialità hai?
Ma allora, adesso come adesso è difficile dirlo perché comunque Valencia è già una gara veloce e comunque l'ho fatta 4 mesi fa, cioè neanche 3 mesi fa, l'ho fatta a dicembre e quindi è difficile da dire da 4 mesi, 5 mesi dopo faccio 1 minuto in meno, 2 minuti in meno. Non... È un po', cioè, è passato talmente poco tempo. Ho fatto solo un cross settimana scorsa, dopo di lì non ho più gareggiato e quindi non mi sono più neanche testato su, per dirti, su una mezza, su una 10 km. In questi mesi mi sono diciamo, ho fatto la ripresa lenta perché non volevo rischiare niente nel fermarmi. Però sono speranzoso, come ho detto all'inizio. La gara sia di Roma dell'anno scorso sia a Valencia, io ho finito bene e mi danno grande speranza che si può migliorare tanto. Poi tra il dire e il fare c'è sempre un grosso mare in mezzo. Però ecco, la speranza è quella e diciamo come ho finito le gare in questo momento mi sento di dire questo, che c'è molto margine, molto margine.
Certo, e parlando un pochettino di come ti alleni, quanti chilometri fai a settimana? Di solito questa è la curiosità che abbiamo un po' tutti, e quali sono i lavori più importanti per la tua preparazione in una maratona?
Allora, io chilometri ne faccio tanti, però faccio tanti anche esercizi che noi li chiamiamo attivazione, infatti tanti ragazzi ci prendono un po' più in giro perché la nostra attivazione è tipo delle andature che durano anche mezz'ora, 40 minuti, però li facciamo tutti i giorni e quello ci dà la parte della forza elastica tantissimo. Chilometri settimanali, diciamo periodo di carico, periodo pre-maratona, così siamo sui 200, dai 180 ai 210 più 200, diciamo la media. E invece il periodo, diciamo tipo in questo periodo qua, 160-180, siamo su quelle misure là. E, diciamo, sti 2 anni qua ho fatto il gap di chilometri perché prima. Non ne facevo così tanto e diciamo adesso essendo passato con Piero Incalza e Marco Salami hanno un metodo di lavoro che ti dà tanta forza e quindi anche facendo tanti chilometri che uno pensa sì divento lento perché di solito il pensiero che abbiamo noi tanti atleti è faccio tanti chilometri e divento lento invece no se tu lavori anche dal punto di vista della forza della rapidità così non perdi né la rapidità, la velocità né e quindi tutta la forza che fai con l'attivazione ti dà poi per reggere il fisico regge i chilometri che fai e quello secondo me è stato anche diciamo il segreto per me in questi 2 anni qua.
E il lungo, più lungo che si fa in preparazione è di quanti chilometri è di solito?
Ma allora lì dipende un po' dagli allenatori, tra virgolette, perché con Piero noi arriviamo un massimo di 32, non di più, ma arriviamo 32, però magari il giorno prima abbiamo fatto tra le due corse o comunque il lavoro, forza più le due corse con magari 30 km, 35 km. E quindi diciamo non arrivando fresco fai 30-32 km e le fai diciamo noi diciamo sulle gambe cioè sei stanco parti essendo stanco mentre tanti fanno magari anche 35-38 il giorno prima magari fanno solo corsa, che non voglio dire che scaricano, però diciamo arrivi un po' più riposato e vai, fai 38-35. Per quanto mi riguarda me, diciamo il mio gruppo, siamo abituati a lavorare in maniera diversa e il nostro massimo di lungo che abbiamo fatto finora è 30-32 km in base a se fai un lavoro o se fai solo corsa dentro. Però mediamente sui 30-32 km.
Che bello, interessante questo aspetto. Comunque, da quello che so, per voi lunghi la maggior parte sono comunque qualitativi, quindi con tante
Sì.
andature, ritmo gara o anche più forti.
Esatto. Di solito sì, si tocca ritmo gara, fai il recupero magari, di solito fai il lavoro dentro, no? Fai qualche lavoro. E fai tot chilometri che può essere 3-2, 3-1, 4-1, 5-1, facendo dove la parte lunga, ritmo gara, il recupero non tanto lontano dal ritmo gara, cioè che se uno corre a 3, il recupero diventa 3-10, 3-7, 3-10, non tanto lontano, perché comunque l'obiettivo è emulare un po' la gara. Da stanco ovviamente, e quindi facendo meno chilometri partendo da stanco emuli un po' la gara senza però spendere tutta l'energia che potresti spendere in gara, e
Certo.
quindi quello ti diciamo è un piccolo test per anche ti sa dire quanto puoi valere e anche a te stesso per capire un po' la tua condizione in quel momento là.
Chiarissimo. Senti, un paio di domande prima di arrivare a chiusura. La prima è guardando un po' quello che sta succedendo appunto al mondo della maratona in questo momento, dalla morte di Kiptum alla maratona di Tokyo appena conclusa qualche giorno fa. Come vedi il movimento in questo momento, il record del mondo, possibili Kipchoge che sembra insomma aver perso un po' quella grinta che aveva.
Sì, bisogna vedere adesso, diciamo, ha toppato New York, toppato insomma, fa 2-6 e adesso è diventato toppato perché cioè, è una leggenda ovviamente, però diciamo che dopo Kiptum si era un po', non dico un po' perso nel dimenticatoio, però lo sport purtroppo è così, no? Tu finché sei il numero uno rimani sempre in cima. E appena arriva qualcuno che corre più forte o comunque fa qualcosa di meglio di te, si fa in fretta diciamo, ad accantonarti. E per Kipchoge stava diventando così, poi bisogna vedere se lui in questa cosa qua ne ha sofferto o no. Cioè, nel senso, se comunque è un grande atleta, non credo, perché comunque ha un'esperienza a livello mondiale, a livello olimpico di medaglie, non penso che si abbia sofferto, diciamo, la situazione di Kiptum, pace all'anima sua, quando era in vita. Ma bisogna vedere adesso se questa a Tokyo ha toppato perché io non ho visto la gara, però se ha toppato perché voleva fare anche lì un risultatone, quindi come può capitare nella maratona non è andata. Oppure siamo in declino, perché comunque c'ha 41 anni se non sbaglio, no, 39, 30, cioè non è che
Sì,
sia
va
un
per i 40.
ragazzino. Quanto puoi continuare a migliorare a 40 anni? E quindi anche quello, diciamo, anche l'età non è da parte sua. Però secondo me in maratona si continuerà ancora a migliorare. Adesso magari il nuovo Kiptum deve ancora uscire sicuramente. Però cioè, ci sono degli atleti fortissimi. Io mi ricordo nel 2015-2016 avevamo fatto un evento Adidas che c'era anche Haile Gebrselassie. Avevamo fatto una staffetta ai ragazzi dell'Adidas con lui e all'evento appunto aveva parlato al meeting e aveva detto ci vogliono 15-20 anni per scendere le 2 ore. E siamo lì, manca poco.
Infatti,
Anche meno, cioè.
e probabilmente ci saremmo arrivati se non fosse scomparso Kiptum. E secondo te la terza medaglia d'oro a un'Olimpiade che non è mai riuscito a nessuno, Kipchoge può ancora crederci e provarci, o secondo te è difficile che ci possa riuscire.
Allora, lui tatticamente è intelligente, secondo me ha anche un gruppo di lavoro molto intelligente, nel senso che è sempre arrivato bene alle manifestazioni che contano. E da qui a dire la terza, io non ci scommetterei, ma perché non, per le motivazioni che ho detto prima, cioè l'età non va da parte sua. E comunque adesso ci sono atleti da 2-2, 2-3, cioè come se piove, ce ne sono tanti. E quindi non è più come una volta che c'era lui a 2-1, 2-2, e poi magari un altro atleta, altri 2-3 sotto i 2-3, e poi basta. Adesso veramente sotto i 2-3 ce ne saranno una decina. E quindi diventa difficile. Poi Parigi, da quello che so, è una maratona difficile, molto, con molte salite, discese. Lì, secondo me, non vince il migliore, ma vince chi interpreta meglio quella gara là. E che non vuol dire
Certo.
che vinca il migliore sulla maratona, ma chi quel giorno interpreta bene il caldo, il percorso, i rifornimenti.
Certo.
Secondo me ci saranno delle sorprese a Parigi.
E arriviamo quasi in conclusione, un tuo commento a tutte quelle persone giovani che ti vorrebbero emulare, che vorrebbero diventare forte come te. E che cosa puoi consigliare?
Ma il mio consiglio è di seguire i propri sogni, no? Cioè di non arrendersi mai, anche se ci sono momenti difficili. E trovare un'alternativa per passare quei momenti difficili, come è stata nella mia situazione, e magari avere un periodo di respiro anche andando fuori parlando dell'atletica, andando fuori dall'atletica, perché poi se è quello che vogliamo fare veramente, quando andiamo fuori sappiamo che ci manca qualcosa, quindi non mollare mai anche quando ci sembra impossibile. Perché niente è impossibile se lavoriamo duro, con sacrifici, e nel lungo periodo, perché purtroppo queste cose non si ottengono solo con un mese o con 2 mesi, ma con un progetto seguiti bene da allenatori, da un team, si può fare, non è niente impossibile.
Grazie. E per concludere, la domanda che faccio a tutti gli atleti, un po' filosofica ma molto semplice, che cos'è per te la corsa?
La corsa per me è libertà, libertà e l'espressione di dire che il migliore vale, che dipende tutto da te, e quindi la libertà di esprimerti nel campo sportivo.
Che bello, ti vedi correre anche dopo la tappa professionistica?
Non lo so, dipende come finisco. Se finisco bene, anche sì. Se finisco, no, il male non esiste, però sai, alcuni atleti magari rimangono con un po' con l'amaro in bocca perché magari non hanno fatto quello che volevano. E dopo anche diciamo, da amatore, metterti le scarpette pesa, perché tu vuoi sempre seguire, pensi sempre di valere quello che non hai potuto fare, no?
Certo.
Almeno per gli atleti che ho visto che hanno smesso, e alcuni si vede proprio che fanno fatica ad ammettere che hanno smesso, no? A dire, boh, ma abbiamo smesso, corriamo per divertirci, per andare alle gare di domenica per mangiare il salame e così, no?
Tu sei
Io
sulla buona strada per
spero di
fare
finire
un.
bene per andare la domenica a mangiare il salame, per fare solo i rifornimenti, ecco.
Sei sulla buona strada perché stai facendo una carriera pazzesca e ti congratulo perché sei davvero una bellissima persona, un grandissimo atleta. Faccio il tifo per te e spero veramente che ti possa incontrare a Parigi alle Olimpiadi.
Grazie mille, speriamo, incrociamo le dita.
Grazie di cuore e saluto a tutti e mi raccomando, correte e fate l'amore. Ciao a tutti.
Ciao.